Jacob Froberger, raccontato da Giorgio Cerasoli.
Il brano che abbiamo iniziato ad ascoltare fu scritto da Louis Couperin, compositore francese vissuto tra il 1626 e il 1661, appartenente a una illustre famiglia di musicisti, fratello di Charles, a sua volta padre del più noto François Couperin, detto Le Grand. Il titolo è per noi significativo: Prélude à l'imitation de Monsieur Froberger. Quest'ultimo e Louis Couperin si erano incontrati a Parigi probabilmente nel 1652, data su cui ci sarà modo di ritornare più avanti, e il francese ci lascia una importante testimonianza, sia pure immersa nella tradizione del cosiddetto preludio non misurato, del modo di suonare di questo Monsieur Froberger. Ma chi era questo musicista? La sua produzione è interamente dedicata agli strumenti a tastiera dell'epoca, ovvero clavicembalo e organo, sicché potremmo immaginare che si tratti di una figura rilevante solo per gli specialisti e gli appassionati del Seicento. Eppure si tratta di una personalità che fu tra le più ammirate, apprezzate, riconosciute, insomma famose in tutta Europa durante i decenni centrali del XVII secolo. Non solo, ma fu tenuto in gran considerazione dalle generazioni successive, fino ad arrivare a compositori come Johann Sebastian Bach e Mozart. Quest'ultimo addirittura iniziò a trascriverne una delle fantasie. Johann Jakob Froberger nasce a Stoccarda il 28 maggio 1616. La data del 18 maggio, da alcuni riportata in passato, fa riferimento al vecchio calendario giuliano. Il padre, Basilius, fu musicista presso la cappella di corte di quella città. Iniziò la propria carriera come tenore e arrivò nel 1621 al ruolo di Kapellmeister. Ma la guerra dei Trent'anni prima ostacolò l'attività e poi causò lo scioglimento della cappella nel 1634. Dalla moglie Anna, Basilius ebbe ben 11 figli. Johann Jakob era il più giovane dei 5 maschi, tutti peraltro destinati a diventare dei musicisti professionisti. L'ambiente musicale di corte di quella città parlava già europeo, gli stili italiano, francese e inglese erano ben conosciuti e oltre a respirare quell'aria, è possibile che il ragazzo sia stato anche seguito dal padre o da un fratello maggiore nella sua formazione musicale. Ma di sicuro ebbe modo di trarre insegnamento dai molti testi che facevano parte della biblioteca paterna, tra i cui autori figuravano i più importanti musicisti dell'epoca. Soprattutto uno in particolare, il Transilvano del nostro Girolamo di Ruta, vera e propria summa per l'organista dell'epoca. E vedremo infatti che Froberger avrà proprio con l'Italia un legame particolare. Negli anni successivi al 1631 lo ritroviamo a Vienna, probabilmente per completare la propria formazione dopo che la cappella della città natale, capitale del Württemberg, era stata sciolta. E dal 1637 il suo nome compare tra i registri della corte viennese come organista. Non quello titolare e nemmeno il suo vice, bensì il terzo. Gli altri due saranno Wolfgang Ebner e l'italiano Carlo Ferdinando Simonelli. È l'anno in cui Ferdinando III diventa imperatore del Sacro Romano Impero, Froberger ha appena 20 anni e, essendo protestante, si deve prima convertire alla religione cattolica, ma poi riesce a ottenere uno stipendio imperiale, chiamiamola borsa di studio, per andare appunto a studiare a Roma con Girolamo Frescobaldi, che evidentemente su di lui avrà grande influenza, anche se non possediamo alcuna documentazione sul loro rapporto didattico. Thank you. Berger rimase a Roma fino alla primavera del 1641. Abitava a Piazza Navona, nel palazzo di Scipio Gonzaga, ambasciatore imperiale presso la corte papale. Poi il suo nome compare di nuovo per due periodi, dal 1641 al 1645 e quindi dal 1653 al 1657, tra quello degli organisti al servizio di Sua Romana Maestà a Vienna. Essendo in tre, evidentemente si potevano ripartire i compiti durante l'anno. Fatto sta che Johann Jakob, negli anni che si situano tra questi due periodi, è al seguito dell'arciduca Leopold Wilhelm, fratello dell'imperatore, nelle province fiamminghe, non solo come musicista, ma anche come segretario, insomma parte del corpo diplomatico. Sono gli anni centrali del XVII secolo e sono ricchi di viaggi. Di nuovo in Italia, a Mantova e a Firenze, ma soprattutto in Germania, toccando città come Norimberga, Francoforte, Bonn, Colonia, poi alla corte di Dresda, e nel 1650 è a Parigi per le celebrazioni delle nozze di Filippo IV di Spagna con l'arciduchessa Maria Anna di Austria. Insomma, il periodo in cui viene a contatto con i musicisti della corte francese, Chambonnier, Louis Couperin e il liutista Gautier. Nel 1652 è presente quando, a seguito di una caduta, muore il suo amico liutista Charles Fleury, signore di Blancrochet, ovvero la persona grazie alla quale era venuto a contatto con i musicisti che abbiamo appena nominato. Scrive per lui un celebre Tombeau, un brano dal carattere profondamente meditativo, una sorta di omaggio funebre al musicista scomparso all'improvviso. Incontriamo qui il Froberger che alcuni hanno definito lo Chopin del Seicento. Con Chopin nasce certo dall'aver lasciato solo musica per strumento a tastiera, ma anche dal fatto che questo compositore, che possiamo davvero definire pan-europeo, è stato il primo a sviluppare un vero e proprio linguaggio emozionale grazie al suono del clavicembalo, reso dunque altamente espressivo dalla sapiente fusione degli elementi stilistici con cui Froberger era venuto in contatto, quello della toccata italiana di Frescobaldi e degli altri suoi contemporanei, quello della tradizione lutistica e clavicembalistica che ancora convivevano in Francia, quello degli autori inglesi, eccetera. Il risultato fu anche quello di creare le premesse per un linguaggio idiomatico dell'area tedesca, influenzando tutti i musicisti successivi, da Weckmann a Pachelbel, da Buxtehude allo stesso Bach. Ma seguiamo ancora il nostro Johann Jakob in un viaggio compiuto a Londra, di cui rimane una testimonianza. Era stato, ahimè, derubato, grazie a un brano dal titolo più che evocativo, Plan fait à Londres pour passer la mélancolie. Le vicende biografiche di Froberger sono nuovamente collegate alla città di Vienna a partire, abbiamo visto prima, dal 1654, quando il suo nome nella funzione di organista ricompare nel registro dei pagamenti della corte imperiale, almeno fino all'estate del 1658. Appartengono a questo periodo la dedica a Ferdinando III del cosiddetto Libro IV manoscritto, Libro IV di Toccate, Ricercari, Capricci, Allemand, Gig, Courant, Saraband, composto e umilmente dedicato alla Sacra Cesarea Maestà di Ferdinando III. Titolo e dedica, si noti, sono in italiano. Una fonte che testimonia l'ordinata successione di brani, ben divisi per forme, dove Toccate, Capricci e Ricercari sembrano seguire la tradizione italiana, mentre le danze della suite, nella quale peraltro la giga occupa non l'ultimo ma il secondo posto, hanno denominazione e stile francese. Ancora due eventi luttuosi, la morte del successore designato dell'imperatore Ferdinando III nel 1654 e dello stesso Ferdinando III nel 1657, diventano l'occasione per scrivere rispettivamente il lamento sopra la dolorosa perdita della Real Maestà di Ferdinando IV, re dei Romani, inserito proprio nel libro IV, e la lamentazione fatta sulla morte molto dolorosa di Sua Maestà Imperiale Ferdinando il III. se la scala ascendente posta a conclusione di questo lamento alluda con fondata speranza all'ascesa al regno celeste da parte del sovrano defunto, in realtà quelli che scuotono la vita viennese sono anche gli eventi che aprono la questione della successione al trono imperiale, che si risolve in modo possibilmente negativo per il musicista, legato a quel Leopold Wilhelm che dovrà infine inchinarsi al vincente arciduca Leopoldo VI. Comunque siano le cose, nel 1658 Froberger si dimette dall'incarico di organista e, a onore del vero, il suo ultimo decennio di vita è ancor meno ricco di notizie di quanto non lo sia stata l'intera sua esistenza. Froberger potrebbe aver viaggiato ancora una volta a Parigi per le nozze di Luigi XIV nel 1660. Più certo invece è il suo contatto con la duchessa Sibilla di Württemberg, che diventerà sua allieva. Costei, vedova di Leopold Friedrich di Württemberg-Montbéliard, si era stabilita nel 1663 nel palazzo de Ricourt e il musicista, previo permesso richiesto al suocero che era subentrato al defunto nel governo del territorio, aveva potuto risiedere nel Württemberg malgrado la propria fede cattolica. Froberger la indicherà come virtuosissima principessa e la stimerà al punto tale che, come riporta una testimonianza, nessuno poteva distinguere se fosse lui o la donna a eseguire i suoi brani. La morte di Froberger avvenne probabilmente il 16 maggio del 1667 alla presenza della duchessa Sibilla. A lei passò l'intero patrimonio musicale del musicista, che custodì con estrema cura, come testimonia una lettera in risposta a Constantin Hagen, musicista che evidentemente le chiedeva di poter aver copia di alcuni brani.
Io amo e onoro le sue nobili composizioni, al punto che non posso e non voglio lasciare che vadano in mani diverse dalle mie fin tanto che sono viva. Giacché assai spesso promisi allo stesso Froberger, su sua esplicita richiesta, che non ne avrei data alcuna a chi che sia. O, se avessi dovuto, avrei inviato solo brani tratti dalle due sue prime raccolte. Il resto avrei dovuto tenerlo per me sola. Ora, io so abbastanza bene quanto egli vi fosse amico e come non avrebbe mai desiderato rispondere a una vostra richiesta con un rifiuto. Preparerei pertanto, con piacere, una copia di alcuni suoi brani e ve li farei recapitare se solo sapessi quali lavori di Froberger sono già in vostro possesso e quali no. Ma solo ad una precisa condizione. Non dovrà mai essere permesso che diventino di pubblico dominio. Perché, come egli mi ripete spesso, diversi musicisti le hanno spacciate per proprie composizioni e, non sapendo nemmeno come affrontarle, le hanno semplicemente rovinate. Dunque non voglio che questi suoi pezzi vadano in mano ad altre persone. Sarebbe come fargli dell'ulteriore male, ora che è sepolto sottoterra.
Thank you.
Parlare di come la musica di Froberger sia arrivata ai nostri giorni, dunque il problema delle fonti, potrebbe richiedere davvero molto tempo, considerato che durante la sua vita solo due brani furono date alle stampe, mentre il resto è rimasto manoscritto. Di Johann Jakob Froberger, piuttosto, merita ricordare ancora una volta il ruolo fondamentale nell'esplorare le potenzialità del linguaggio clavicembalistico e organistico, al punto da riuscire a porre in musica persino la riflessione sulla propria fine, che è l'oggetto del brano che stiamo ascoltando, intitolato, non a caso, Meditation sur ma mon futur. Nota bene, Memento Mori, Froberger.
Tra il 16 e il 17 maggio 1667 muore a Ericur Johann Jakob Froberger. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.